Ci siamo soffermati precedentemente sulla figura dell'intervistatore. Guardiamo ora più da vicino la figura dell'intervistato, quindi ci focalizzeremo sulle reazioni dell'intervistato alla situazione dell'intervista nel suo complesso. Quindi analizzeremo la sua disponibilità a collaborare, la percezione del suo ruolo e così via. Le persone che contattiamo hanno di solito delle forti resistenze ad accettare l'intervista, e specie se l'intervistatore si presenta alla porta di casa. Ognuno infatti difende gelosamente la sua privacy e quindi è particolarmente difficile ottenere la cooperazione delle persone che appunto contattate. La maggior parte delle persone, oltre che diffidare dell'intervistatore che si presenta, diciamo, personalmente a fare un'intervista, si chiedono appunto, si domandano se valga la pena innanzitutto di concedere questa intervista. Abbiamo già visto in precedenza che uno dei motivi che spingono le persone a rifiutare l'intervista è la lontananza dei temi della ricerca dal loro mondo. Anche la percezione che i soggetti hanno del ruolo dell'intervista, del ruolo dell'intervistato, scusate, influisce sulla loro disponibilità ad accettare l'intervista. In che senso? Perché i soggetti tendono a percepire l'intervista come un esame, come un test, e temono quindi di fare una brutta figura se non conoscono o se non hanno delle opinioni precise sui problemi oggetto della ricerca. Non è infrequente, infatti, che alcune persone si dichiarino ignoranti e rinvino a qualcun altro che, secondo il loro parere, di queste cose se ne intende. Allora, vediamo quali sono i principali motivi che possono spingere le persone a concedere l'intervista. Allora, prima di tutto si è incuriosito e questo gli fa vincere l'indecisione. Secondo, il suo protagonismo è stato stimolato e quindi non vuole perdere l'occasione. Terzo, vuole compiacere l'intervistatore. Quarto, se l'intervistatore mostra una certa tenacia e capacità dialettica, si è convinto che ne potrà uscire con minor fatica rispondendo che non continuando a discutere. Quinta ragione, è abituato all'idea dell'intervista come un'attività non problematica. E sesto, è stato reso cosciente del valore della ricerca come attività scientifica. Molti ricercatori sostengono che le persone concedono l'intervista solo se l'oggetto della ricerca suscita il loro interesse e cooperano con particolare convinzione solo quando l'intervista appare loro un mezzo di divulgazione di problemi che stanno loro a cuore. Può accadere infatti che le persone percepiscano l'intervistatore come un tramite verso l'autorità, verso l'opinione pubblica in genere, e quindi esprimano la speranza che la ricerca serva ad attirare l'attenzione sulle loro condizioni di vita, che sono in alcuni casi appunto disagiate. Alcuni autori sostengono che le persone socialmente marginali si mostrano più disponibili proprio perché apprezzano il fatto che qualcuno si ricordi di loro e sia interessato a quanto hanno da dire. Dall'esperienza di ricerca emerge che molte persone non rispondono all'identikit dell'intervistato ideale, cioè entusiasticamente disponibile, una banca dati tra virgolette completa. Anzi, le persone tendono ad accettare senza alcuna partecipazione il loro ruolo di rispondenti o ad auto-organizzarsi nei confronti dell'argomento e dello strumento di rilevazione o dello stesso intervistatore. Allora, vediamo ora le forme di inattendibilità dell'intervistato. Il responset l'abbiamo già visto in precedenza, ne abbiamo già parlato, però lo rivediamo nuovamente perché aggiungiamo qualcos'altro a questo problema. Il responset, voi già lo sapete, è la tendenza a dare sempre una determinata risposta indipendentemente dal contenuto delle domande, e questa forma di distorsione si presenta nelle batterie di domande con uguali modalità di risposta, specialmente le scale Likert. Quindi niente di più facile cominciare a rispondere d'accordo alla prima domanda, continuando in questo modo fino alla fine della batteria. A seconda della risposta che viene meccanicamente ripetuta, si parla di risposte compiacenti, acquiescence set, o di risposte sistematicamente dissenzienti, no saying set. Tra i rimedi suggeriti per individuare la presenza di responset vi è quello di per evitare la presenza di responset, è quello di invertire la polarità delle affermazioni, di modo che la risposta d'accordo a una delle domande indichi uno stato dell'intervistato sulla proprietà in esame opposto a quello indicato dalla risposta d'accordo alla domanda precedente. Ad esempio, vediamo una scala di individualismo. Sentite queste due affermazioni. Reprimere la propria volontà per seguire la volontà della maggioranza permette all'uomo di realizzare i propri fini più nobili. Questa è un item della scala. L'adattarsi spesso ai desideri degli altri significa tradire la propria volontà. Allora, voi vedete che dichiararsi d'accordo con la prima affermazione indica un basso livello di individualismo. Il consenso invece alla seconda frase indica al contrario un forte atteggiamento individualista. Quindi capite che la polarità di questi due item è opposta. Ecco, sulla base di questo esempio potete capire che se uno si dichiara molto d'accordo con la prima frase, di converso sarà molto contrario alla seconda o abbastanza contrario alla seconda. Quindi non si può verificare il responset, proprio perché la polarità di queste affermazioni è invertita. Poi il responset può essere provocato anche dal comportamento dello stesso intervistatore. Tra le condizioni che tendono a provocare dei responset va considerata la percezione che l'intervistatore ha del suo ruolo e della situazione di intervista nel suo complesso. Allora, innanzitutto l'intervistatore ha la convinzione che sia compito dell'intervistato dare comunque delle risposte. Poi non va inoltre trascurato l'effetto della situazione di intervista. All'intervistato vengono sottoposte nel giro di un'ora parecchie decine di domande, tutte con lo stesso schema di risposta. Non c'è da stupirsi se egli finisce per rispondere meccanicamente. Invece di concentrarsi su temi che gli sono estranei e rivestono per lui scarso interesse, l'intervistato scopre presto che dichiararsi d'accordo con tutte le domande che gli vengono sottoposte è il modo più rapido e sicuro per sbrigarsela senza contrariare nessuno. Un'altra osservazione va fatta riguardo a un altro effetto della situazione di intervista, legato specificamente all'interazione con l'intervistatore. L'intervistato, dando sempre una risposta quale che sia, preferibilmente d'accordo, che suona più compiacente, non solo ritiene di assolvere al suo compito, ma pensa anche di accontentare l'intervistatore. Più in generale, l'intervistato si fa delle idee sulla personalità e sulle preferenze dell'intervistatore e quindi tende a dare delle risposte che pensa gli riescano più gradite. Quindi, per alcuni, un certo distacco emotivo da parte dell'intervistato nei confronti dell'intervistatore e la consapevolezza del compito che è chiamato a svolgere migliorano la qualità della sua collaborazione. Quello che si pretende dall'intervistato è che conceda l'intervista mettendo a disposizione il suo tempo nei momenti in genere più comodi per l'intervistatore. Poi che provi sincero interesse per i temi della ricerca e su di essi sia perfettamente informato. Ancora, che rinunci a parlare dei suoi problemi, quindi si svesta di tutti gli altri suoi ruoli. Che sia poi disposto a instaurare un rapporto amichevole con l'intervistatore. E tutto questo senza che gli venga dato niente in cambio. Gli studi che sono stati condotti sull'argomento tendono a collegare la tendenza a produrre responsette, anziché con la situazione di intervista, con particolari caratteristiche socio-psicologiche degli intervistati. Si tratterebbe di persone poco istruite, poco informate, che occupano delle posizioni sociali marginali, che non hanno opinioni precise o che non sono in grado di operare quello sdoppiamento di sé che l'avere opinioni su un problema implica. Inoltre, anche l'età sembra avere una qualche influenza sul tipo di risposte preferite. Negli anziani vi è una forte tendenza alle risposte estreme, o pienamente favorevoli o pienamente sfavorevoli. Secondo altri, l'estremismo nelle posizioni espresse deriva da una visione semplicistica della vita di tipo manicheo, talvolta legata anche questa a un basso livello di istruzione. Finora noi abbiamo parlato delle risposte date a casaccio per coprire in qualche modo la propria mancanza di opinioni. Altre volte però l'intervistato preferisce nascondere la sua reale posizione e sceglie una risposta che non la riflette affatto. Allora, si tratta ovviamente di mancanza di sincerità nella risposta. La mancanza di sincerità può derivare innanzitutto da diffidenza nei confronti dell'intervistatore o dei committenti della ricerca, specialmente quando le domande investono questioni che l'intervistato percepisce come delicate o pericolose. E l'intervistato non sa e non ha alcun modo di controllare quale utilizzazione verrà fatta delle sue risposte. Abbiamo già detto che una delle rassicurazioni che diciamo produce dei buoni risultati è quella di rassicurarlo appunto sul fatto che il suo anonimato verrà protetto. E questa rassicurazione può bastargli solo se l'intervistatore gli ha saputo ispirare fiducia. Non sarà comunque facile superare i sospetti che il committente della ricerca suscita nell'intervistato. Quindi una di queste, cioè, sicuramente buona norma, tranquillizzare già in prima battuta, prima ancora di iniziare l'intervista, che i dati sono trattati in forma aggregata e quindi viene rispettato il suo anonimato, perché appunto non è l'interesse di conoscere il parere della singola persona quanto di che questo parere sia inserito in un contesto più allargato e quindi trattato poi statisticamente in forma aggregata. In linea di massima, le resistenze degli intervistati, che non sono mai del tutto superate, riaffioreranno tendenzialmente in tutte le domande che vengono percepite come pericolose. In questi casi, nella migliore delle ipotesi, l'intervistato si rifugierà in risposte neutre o nel non so. In altri casi sceglierà la risposta meno pericolosa. In termini più generali, il ricercatore deve fare i conti con la tendenza dei soggetti a dare di sé nella situazione di intervista, così come nei normali rapporti quotidiani, l'immagine migliore possibile, quella socialmente più accettabile. La volontà più o meno consapevole di mentire non scatta soltanto nei casi più ovvi, quando si tratterebbe di dichiarare atteggiamenti e comportamenti che violano norme generalmente riconosciute, ma anche nel caso si manifesta anche quando si tratta di norme tacite del gruppo di riferimento del singolo intervistato. E questo ci porta a dire che è necessario al ricercatore una profonda conoscenza del contesto in cui si svolge la ricerca, sia nel momento in cui formula le domande, sia al momento dell'analisi dei dati. Bene, detto questo, vorrei che voi guardiate una slide che vi ho allegato a questa lezione. E che appunto, un attimo che la trovo, eccolo qua, decalogo dell'intervistatore. È un decalogo che appunto raccoglie in forma molto molto sintetica le regole che bisogna rispettare nel corso dell'intervista, dall'inizio alla fine dell'intervista. Diciamo che sono delle regole base che noi abbiamo già trattato in modo diffuso, ma questo vademecum, come dire, è qualcosa che è di facile consultazione e che può essere dato agli intervistatori nel momento in cui fate il colloquio iniziale, il briefing iniziale, per cui questo vademecum, diciamo, è una sintesi di tutte le regole che poi bisogna esplicitare in modo più approfondito. E allora vedete, presentarsi in modo chiaro, e quindi qui è evidente che di primo acchito è cosa buona presentarsi chiaramente, spiegare le finalità della ricerca, dire chi siete e così via, i motivi appunto che vi spingono a questo lavoro e che tipo di partecipazione desiderate ricevere dall'intervistato. Quindi anche la seconda, appunto, enunciare lo scopo della visita, esplicitare il tema dell'intervista. Poi, ecco, il quarto punto è garantire la casualità dell'estrazione del campione e l'anonimità dei risultati. Casualità dell'estrazione, dovete dar conto di come mai siete arrivati a lui e quindi dovete spiegare come è avvenuto il processo di selezione, che potrebbe essere di vario tipo. Potrebbe essere appunto legato ad un campionamento di tipo probabilistico, e allora è un campione casuale semplice, quindi l'estrazione da delle liste del comune, ad esempio, oppure potrebbe essere ovviamente anche quello di un campionamento ragionato sulla base di criteri che appunto vengono assegnati per selezionare il campione. Poi appunto dovete tranquillizzare sulla anonimità dei risultati, quindi dovete salvaguardare la persona rispetto alle informazioni che vi fornirà appunto dietro lo schermo dell'anonimato e quindi i risultati, come dicevo, saranno poi trattati in forma aggregata. Avvertire chi è l'ente committente l'indagine. Ecco, qui, come dicevo, può apparire in modo chiaro chi è il committente, ma qualora si trattasse ad esempio di un partito, di un sindacato, insomma di come dire, un'istituzione o un'organizzazione o quant'altro, che in qualche modo potrebbe orientare col comparire, potrebbe orientare le risposte. In questo caso, molto spesso accade che questo tipo di committenti preferiscono non comparire e quindi apparirà l'ente committente, cioè un istituto di ricerca o appunto un istituto di sondaggi e quant'altro. Poi c'è questa sesta regola che è segnalare la durata media dell'intervista a meno 10 minuti, quindi mediamente voi non dovete superare la mezz'ora, ma se fosse che la superate, comunque, anche se immaginate che durerà 40 minuti, dite 30 minuti, così no, in ogni caso poi quando l'intervista si sta svolgendo, insomma, non si ha l'orologio alla mano, quindi questi 10 minuti sono facili da recuperare. Poi cercare di creare un clima di simpatia non forzando le risposte. E qui inutile che mi dilungo perché ne abbiamo già diffusamente parlato. E riprendere alla fine eventuali temi rifiutati. Anche in questo caso, o temi rifiutati o temi che voi, domande che avete saltato perché appunto vi siete accorti nel corso dell'intervista che sta facendo un response set, quindi siete passati ad altre domande, quindi ritornate indietro e recuperate, no, le domande alle quali non hanno risposto, no? Poi usare l'idioma dell'intervistato in caso di incomprensione. Questa affermazione rimanda a quella che abbiamo definito standardizzazione dei significati, per cui è lecito cercare di dare delle spiegazioni pur nel rispetto della formulazione della domanda che non andrebbe cambiato comunque. Però appunto c'è questa possibilità di compenetrarsi nel mondo dell'intervistato e quindi di facilitargli la comprensione dando delle chiarificazioni in base alle richieste che vi trovate ad affrontare dall'altra parte. Poi segnare sinteticamente alla fine eventuali integrazioni e questo fa parte dei compiti che vengono dati all'intervistatore sia in modo appunto formale, quando appunto gli chiedete di dare informazioni sul quartiere, sul luogo in cui si è svolta l'intervista, sullo status socio-economico oppure sulla reazione che ha avuto l'intervistato all'intervista, ma anche eventuali annotazioni che il bravo intervistatore può fare a margine delle domande, no? Di qualunque tipo, da problematiche di ordine semantico sulla comprensione di qualche termine, oppure delle reazioni che possono, come dire, aver suscitato le domande all'intervistato e quant'altro, quindi segnare sinteticamente alla fine eventuali integrazioni. Ecco, direi che con questo possiamo aver esaurito il discorso sull'intervista.